Novella 33. Il paradiso terrestre, raccontata dalla Luisa, vedova Ginanni. Un signore ricco gli aveva la sua donna gravida e siccome gli aspettavano il parto con gran bramosia, secondo il costume di quei tempi, volsano che un filosofo venisse a prognosticare la sorte della creatura prima che nascessi. Il filosofo, dunque, dopo fatto le sue cerimonie, disse: «Sarà un bambino bello, vegnente, istruito, vittorioso, ma quando lui sarà grande anderà via da casa e voi non lo vederete mai più». «Guà», fu una nova d'allegrezza e con dolore da ultimo, dice il signore tutto sgomento. «Come si fa? Non c'è egli nessun rimedio?» rispose il filosofo. «Gli è difficile contrastare al destino, ma provate. Tienetelo sempre in casa, il figliolo, che si diverta per il giardino, e quando è grande dategli moglie. Può essere che con la moglie accanto a lui gli passi la voglia di fuggir via. In ogni modo non è ne cosa assicurata». Al suo mese il bambino nascette e sarebbe stata una contentezza dei genitori se loro non avessero avuto sempre fitta nel cuore quella spina della sua sorte. Lo rallevorno con premuria, e nel palazzo degli spassi non ne mancavano, e c'era un giardino con più bei fiori e alberi del mondo da svagarsi a piacimento. Ma più che lui cresceva con gli anni, istruito, sverto e vittoriente, come aveva detto quel filosofo, più i genitori stevan per lui in pensieri. Massime sua madre spesso lo guardava con le lacrime agli occhi, sospirando, sicché il ragazzo un giorno gli domandò: «Me lo dite, mamma, in che modo voi piagnete nel guardarmi?» Dice lei: «I piango e sospiro perché un filosofo prognosticò alla tua nascita che te da grande ci avresti di abbandonato e che non ti si vedrebbe mai più». Scrama il ragazzo: «Ma che vi pare? Come si fa a credere a codeste cose sciocche? Io per me vi protesto che non vi dibandonerò mai». Ma a questa sua protesta la madre non si racconsolava punto, aveva paura del destino. Quando il ragazzo fu di 18 anni, che oramai gli era un giovanotto fatto, un giorno gli andiede a trovare i suoi genitori. «Mi faresti una grazia?» «Che grazia vuoi tu? Parla, che siamo pronti a contentarti», gli arrisposano. Dice lui: «D'ecco, i veggo tutti andar fuori dal portone del palazzo e a me mi tocca rimanere sempre serrato qua dentro. Lassatemi un po' vedere anche a me qualcosa di nuovo». A questa domanda quei poveri genitori sentirono un gran dolore e si sforzorno di persuadere il figliolo a un uscire di casa, ma proprio furono sforzi inutili. Dice lui: «Ma di che avete paura? Chi mi di lontani e non torni mai più? Oh, che credete davvero alle bugie d'un filosofo? Andiamo, rassicuratevi pure, che non ho punta voglia di fuggire di casa. Datemi uno stioppo, dei cani e un servitore per accompagnarmi, e voi vedrete che la sera i vengo sempre per cenare assieme». E non gli potiedan dire di no. Gli dettano lo stioppo, i cani e il servitore, e il giovanotto tutti i giorni andeva a caccia. Si divertiva a vagolare pei boschi e poi a buio ritornava a cena con il babbo e con la mamma. E loro quasimente principiorno a credere che i prognostichi del filosofo fossero stati tante bugie. Poi risciaurati, purtroppo gli erano la verità. Presto il giovanotto gli ebbe i suoi 20 anni, è nell'età dei bollori del sangue, sicché stracco di farà così la li stessa vita e sfranchito oramai dall'uso della caccia, si presenta ai suoi genitori. «Sentite, non me li negate, ma io voglio ire per il mondo, voglio vedere dei paesi nuovi, della gente nuova. A star qui mi ci annoio. Lassatemi ir via per un viaggio e dopo un anno i ritornerò». Quei disgraziati di genitori, se non morirono a questa domanda del figliolo, fu proprio un miracolo. Gli era inutile opporsi, tanto il suo destino non lo potevano scansare, sicché pensorno più meglio di dirgli che lui facessi il piacere suo e che soltanto si ricordasse di loro per rivenirsene a casa a rivedergli. «Non vi dubitate», lui esclamò, «di voi non me ne scordo, e al tempo che ho detto io sarò qui con voi nel palazzo, ve lo prometto di certo». A così, con un servitore fido che gli messano per suo compagno, il giovanotto, dopo abbracciato il babbo e la mamma, che purtroppo piagnevano e erano disperati, andette via e andò fuori per la campagna in verso dove le gambe e la sua volontà gli parse che lo menassero. Camminavano svelti quei due e non si può le dire quanti mai paesi visitorno, ma dopo qualche mese al giovanotto non gli garbò più d'essere sempre accompagnato dappertutto dal suo servitore. Lui voleva piena libertà, sicché gli disse un giorno: «Senti, io vorrei star solo. Te ritorna a casa e portagli le mie buone nuove e i miei saluti al babbo e alla mamma, io seguiterò a girare da per me il mondo. In capo a un anno, però, siccome io ho impromesso, i vengo a ritrovargli i miei genitori e che non stian troppo in pensieri dei fatti mia. Il servitore, ubbidiente a comandi dei padroni vecchi, non voleva in nessun modo lassarlo, il giovanotto, ma ogni supplica, ogni ragione che portava, non gli valse, e bisognò bene che lo lasciassi fare e che si dilontanasse da lui. Si dissano addio e uno andiede da un lato e un da quell'altro. Quando dunque il giovanotto fu solo, cammina, cammina, d'eccotelo per un bosco che cominciava la notte, e di repente nasce una gran burrasca che l'acqua cascava giù a catinelle e i lampaneggi e i toni non smetteva mai. Pareva proprio che il mondo rovinassi. Quel povero viaggiatore gli era bagnato come un pulcino, con un freddo addosso e una fame in corpo da non si dire, sicché era aggricciato da patimenti, ogni tanto scramava: «Mi sta bene, si devo retta al babbo e alla mamma, questo non mi succedeva. Che gran bue io sono stato! Essere un signore che non gli mancava nulla e ficcarsi a così in questi risti e in queste pene, e chissà si la scampo». In frattanto lui andava innanzi a tentoni e finalmente si trovò a un palazzo ben alluminato e con il portone aperto. Non ci vede nessuno, sicché il giovanotto ne entra, sale su per le scale, ma persona viva non apparisce. Guarda di qua, guarda di là. Dei padroni e dei servitori non pareva che lì ce ne fossano. Oh, che sia un palazzo deserto! Va in verso un salotto e nel mezzo c'era una bella tavola apparecchiata. Si mette a sedere e mangia pure. La fame non gli mancava davvero. Dopo, chiama, aspetta, tutto inutile. Nessuno viense a domandargli quel che lui voleva. Sicché Stracco pensò meglio di pigliare un lume, cercarsi una camera e buttarsi a dormire. Dice: «Domani pagherò il conto». Allevata di sole, il giovanotto si sveglia, ne esce di letto e nel salotto trova la culizione bella e ammannita. Lui credeva di vedere al manco qualcuno, che niuno gli si presenta. Dice: «Oh, che lavoro è egli questo, che sia il palazzo degli incanti! Basta, qui ci sto bene e qualcosa poi succederà per sincerarmi di queste maraviglie. Se c'è spesa, i pagherò quando vengano a portarmi il conto». Piglia dunque uno stioppo e se ne va a caccia per insino all'ora di desinare. E per non farla tanta stucca, voi dovete sapere che lui né al desinare né alla cena non potiede riscontrare mai qualche abitante del palazzo. E però la sera, in senza più confondersi, prese il solito lume e se ne andette a letto deviato. Dice: «Sarà quel che sarà». Non erano di molte ore che il giovanotto dormiva, quando in sulla mezzanotte gli parse di avere una persona al lato. Lui tasta e sentiede bene che gli era una donna. E questa donna lo lasciò fare a suo modo e non gli disse mai nemmanco una parola, sicché lui, incuriosito, battiede l'acciarino per accendere il lume e vederla, ma la donna la sparì a un tratto prima che lui avesse il tempo di guardarla. Anco la sera dopo, a bene che ci mettessi tutto l'ingegno, non ci fu verso che il giovanotto fusse bravo a scoprire quella che andeva a tenergli compagnia dietro al letto. Allora lui pensò di preparare un moccolino e farle finte di dormire forte. E di fatto, la notte, finiti i soliti complimenti, il giovanotto figurava di russare a bono, e quando s'accorgette che la donna gli era addormita davvero, pian pianino accese il moccolo e tirò giù le lenzuola. Che stupore! Delle donne a quel mo' in nel mondo non se ne trovano. Co capelli biondi come l'oro, fresca rosata, pienotta e fatta proprio con lo scarpello. Il giovanotto, chinato su lei, la divorava con gli occhi. Ma per sua disgrazia non abbadò al moccolino e una gocciola di cera brucente viense a cascare in sullo stomaco di quella bellezza, che si riscotè e si svegliò. Scrama tutta impermalita: «Briccone, tu m'ha tradito, si è stato troppo curioso e la contentezza d'avermi in segreto non t'è bastata. Dunque ti dibandono, no più palazzo, no più mangiare né bere, e me tu non mi vedrà mai più in questi loghi». Dice lui: «Vi correrò rieto un capo al mondo, perdonatemi, via». Ma quella gli rispose: «Che? Ma se te vuoi riavermi, vieni a cercarmi dove sto. I sto nel paradiso terrestre. Ma bada, per arrivare in sin là, gli è difficile. C'è da valicare un ponte sottile sottile, e tre fabbri sotto gli archi fanno la guardia e bucano con un chiodo arroventato il temerario che s'arristi all'intrapresa. Pure se ti rinusce di passare, dopo c'è un giardino, poi una viottola e in fondo un palazzo. Quello gli è il mio palazzo. Se verrai a capo di entrare e trovarmi, allora ti perdonerò, e tu potrai restare sempre con meco». E proferite queste parole, sparisce. Il giovanotto rimanette lì come smemoriato, non dormì più, da culizione non più, niente c'era più in quelle parti. Gli conviense andarsene e per la via piagneva e sospirava, non sapendo a dove arrivoltarsi per trovare il ponte del paradiso terrestre. Dopo camminato un bel pezzo a caso, riscontrò un vecchino che nel vederlo a quel modo mezzo ammattito gli domandò: «Che v'è successo? In dove andate voi?» Dice lui: «Una gran disgrazia m'è successo. Io avevo trovo da star bene e ho tutto perso per la mia curiosità. Io ero al possesso della più bella donna del mondo e m'è sparita dagli occhi perché volsi conoscerla al lume. E ora per ritrovarla devo fare delle cose impossibili. Passare un ponte sottile sottile con tre fabbri che bucano ogni temerario con un chiodo rovente e l'ammazzano innanzi che sia di là». «Non vi sgomentate per questo», disse il vecchino, «che vi darò io un rimedio per i buchi dei fabbri. Tienete, questo è un unguento e ogni volta che un de fabbri vi fora con il chiodo, voi ugnete le piaghe e quelle subito guariranno». Il giovanotto, tutto allegro, prendette l'unguento e, dopo ringraziato il vecchino per la sua bontà, seguitò il suo viaggio e cerca di qui, domanda di là, finalmente arriva al ponte del paradiso terrestre. A male brighe che i fabbri lo vedano da lontano, cominciano a soffiare nei fornelli per arroventire i chiodi e sbergolavano: «D'eccolo, d'eccolo il temerario! Vieni, vieni! Degli arditi ce n'hanno stati di molti, ma a Nimo gli rinuscì di passare». In ogni modo, il giovanotto, spinto dalla gran passione, si fece coraggio e mettiè dei piedi in sul ponte. E il primo fabbro a bucarlo nello stomaco, nelle braccia, ma lui con l'unguento guariva in nel momento le piaghe. E a così valicò il ponte, a bene che quegli altri due fabbri accaniti gli sforacchiassino le gambe, le mani e la testa. Quando fu di là dal ponte, il giovanotto si trovò dentro a un bellissimo giardino di piante e di fiori rari, con vasche piene di pesci di tutti i colori e uccelli che cantavano su per gli alberi, e una viottola guarnita di rose e di gelsomini menava a un palazzo stupendo, a dove la prima porta gli era d'argento e quella di mezzo d'oro massiccio e l'ultima di cristallo. Il giovanotto con una bacchettina picchiò la porta d'argento e subito gli viense aperto. «Che ti vo vedere? C'era un branco di ragazze d'una bellezza proprio di paradiso, che te lo pigliorno il giovanotto per le braccia e lo mettiedano nel palazzo. Bravo, bravo, qui non ci si patisce di nulla e non si fa che godere. Vieni, vieni dalla padrona che t'aspetta». A così il giovanotto ritrovò la sua amante e steva con lei notte e giorno, e il tempo gli passava tra le delizie d'ogni sorta in senza che lui se ne accorgesse. Ma che volete, anche il troppo godere agli uomini viene a noia. Il giovanotto principiò a ripensare all'an promessa dal ritornare a casa fatta a sua madre e a suo padre, e volse andare a rivedergli. Tutte quelle belle donne badavano a dirgli: «Non te ne andare, che tanto gli è inutile, a quest'ora sono tutti morti nei tuoi paesi». «Come?» rispondeva lui. «Oh, quanto gli è chi sono qua dentro, e quelle, di molti anni, ma quando si sta bene non ci se ne avvede. Dacci retta, non andar via. Bada che a sortir di qui c'è la morte che t'aspetta». Ma lui, ostinato, non ci voleva credere, e non ci fu verso di trattenerlo, sicché quelle donne gli dissero: «Fa dunque a modo tuo, ma te ne pentirai troppo tardi. Ma per farti capace di quanto ti si vuole bene, prendi questa cavalla rossa, montaci su e non scender mai. Se tu scendi, si è morto». Il giovanotto le ringraziò e si mettiede in sulla sella, e poi via. Passa la viottola, passa il giardino, passa il ponte. E quando fu di là, vedde un contadino che guidava un par di bovi magri aggiogati a un carro pieno di sacca, e le sacca gli cascavano in fra le rote. «Aiuto, aiuto!» sbergolava quel contadino. Sicché il giovanotto, in senza pensarci, ferma la cavalla e scende giù per aiutare il contadino a raccattare le sacca e rimetterle in sul carro. Ma il contadino di repente lo prendette per il collo e gli disse: «I son la morte, gli è tant'anni che ti cerco, io ho consumo tante ciabatte, ora però non mi scappi». E in trafine fatta diviato lo strozza. A così gli ebbe la sua fine quel giovanotto, e i suoi genitori non lo riveddan ma più. Eppure, se lui non esciva dal paradiso terrestre, non moriva e poteva godersela per sempre. Ma tanto il suo destino non lo scansa nemmeno.